www.readyjoe.it e la storia continua. Vita quotidiana. Uniti nel bene e nel male. Di padre in figlio. Un buon esempio di come funzionasse l'economia basata sulla cultura del castagno di un paese di montagna ce la fornisce Pian Castagnaio sulle pendici della Miata. Qui esisteva la selva di Gravilona, 400 ettari di bosco comunale, tutto a castagno da frutto, suddivisa in circa 300 preselle, appezzamento di terreni messi a cultura, ognuna affidata con contratto a un capo famiglia. Costui pagava annualmente all'amministrazione locale un modesto affitto e poteva quindi sfruttare a piacimento la sua porzione. Essa gli forniva il pane di legna, il combustibile con quale riscaldarsi durante l'inverno, materiale da costruzione e per riparazioni varie, e infine con i ricci e le foglie cadute, strame per gli animali domestici. La porzione passava di padre in figlio e poteva costituire parte del patrimonio dotale della femmina. L'unico obbligo nei confronti del comune era la corresponsione regolare dell'intera quota di affitto. La periodica ripartizione delle prese dava luogo a discussione e contrasti a non finire per chi doveva aggiudicarsi le quote migliori. In occasione della castagnatura, cioè la raccolta, che aveva luogo il 18 di ottobre all'11 novembre, era sospesa qualsiasi attività giudiziaria, in modo da consentire tale attività a tutti. Terminata questa operazione, dal 1 dicembre a Carnevale, era previsto un periodo denominato ruspo, nel quale si lasciava alle persone più povere il diritto di spigolare fra le prese in cerca di eventuali castagne rimaste. Ogni nucleo familiare aveva naturalmente anche il suo fazzoletto di bosco di proprietà privata, ma era la presa nella selva comunale a costituire la principale e più sicura fonte delle entrate. Anche per l'amministrazione locale era fondamentale la buona conservazione della selva, perché il sostentamento della cassa comunale dipendeva quasi esclusivamente dall'affitto che se ne traeva. Con questo si riusciva a pagare anche il maestro di scuola, in modo che almeno i figli, l'unica speranza di un futuro migliore, potessero imparare a leggere e a scrivere. Castagne bollite e vino novello. La castagna era la principale risorsa alimentare di una consistente porzione della popolazione rurale, in particolare di quella che abitava le zone montuose. Il suo valore nutritivo, infatti, è tutt'altro che disprezzabile, come già avevano intuito i medici di età romana e quelli arabi. Soprattutto la farina e la castagna secca, nelle quali aumentano in proporzioni amidi e zuccheri, e sono in grado di fornire all'organismo un valido integratore alla carenza di altre sostanze alimentari. La castagna veniva innanzitutto consumata fresca, come frutto tipico tardo autunnale, e questo uso accomunava ai montanari i cittadini, i quali ne importavano sui loro mercati grande quantità. La pratica di seccarle, come del resto a molti altri frutti, ne rendeva possibile l'esportazione anche a grandi distanze. Dal meridione d'Italia i mercanti le trasportavano fino ai porti di Oriente. Ma qui terminavano le similitudini, perché mentre il cittadino poi si nutriva di pane e frumento e companatico, la farina di castagne costituiva l'elemento base della dieta del montanaro. Con essa si faceva la polenta dal tipico sapore vagamente dolciastro, che serviva per accompagnare, chi poteva permetterselo naturalmente, formaggi come la ricotta o carne di maiale, insaccati e sughi. Un uso diffusissimo che è descritto anche nella novellistica del 300 era la castagna bollita accompagnata dal vino novello. Fra i dolci possiamo gustare ancora oggi il castagnaccio di origine lucchese, che si ottiene cuocendo in forno un impasto di farina di castagne arricchito di pinoli, noci, zibibbo, rosmarino e olio d'oliva. Nell'Appennino tosco-emiliano poi era diffuso anche il neccio, sorta di focaccia sottile cotta tra due piastre di terracotta arrovantate alla brace. Un ulteriore uso alimentare, sia pure indiretto, del castagneto derivava dalla possibilità di allevare al suo interno le api, che nutrite dal profumato fiore della pianta producevano tra giugno e luglio un miele dall'aroma inconfondibile. Essendo questo, in epoca medievale, il tipo di dolcificante più diffuso, possiamo immaginare l'importanza che tale allevamento assumeva per le popolazioni montane, anche in vista di una commercializzazione del prodotto. Inoltre, i vecchi tronchi dei castagni, secchi e svuotati, rappresentavano il materiale con cui costruire gli alveari. www.redigio.it e la storia continua.